got a sick chick. She a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama.
Yeah, 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 yeah.
Clickety click a sick chick.
Yeah, 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 yeah.
The high heels on for the baby blues. The very first time, man oh man,
yeah.
It was a night.
Yeah, yeah.
Everybody stopped on a dime to look.
Yeah, yeah.
Even my heart, my heart got a shook.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
She's my clickety click a stitch.
Yeah, yeah.
She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. Well, she bought a make me tick. Mama,
yeah, yeah, yeah.
Clickety click a stick chick.
Yeah, yeah.
Yeah, don't
yeah, yeah.
You know she's a stick?
Yeah, yeah.
Mama,
yeah, yeah.
I stick
yeah, yeah.
A chick.
Yeah, yeah.
Ah, yeah.
Yeah, yeah.
Chick.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Mama,
yeah, yeah, yeah.
Click it, click it, click
it. Yeah, yeah,
yeah, yeah.
I
got
yeah,
a yeah. Crazy little chick.
Yeah, yeah.
I don't
yeah, yeah.
You know she's slick.
Yeah.
Slick chick, giovedì 2 dicembre 2021, ovviamente, Radio Wombat sulla 13.59 in onde mediocri quando funziona, e non è il caso di questi giorni perché la sfiga ci perseguita, ma è anche in streaming, in particolare attraverso il sito, è il modo più semplice e veloce probabilmente, il sito Radio Wombat. .net ci potete ascoltare in diretta, ovviamente, questo già lo sapete probabilmente, oppure anche in differita e replica, quindi se ascoltate a caso la radio, accendete a caso, magari vi capita Slick Chick o magari vi capita un'altra delle splendide trasmissioni di Radio Wombat, il palinsesto è ancora un po' in via di, come dire, di ricarburazione post estiva, ci stiamo mettendo un po' in questa post-estate quest'anno, ma piano piano ci, insomma, aumentano le trasmissioni, ci sono anche in ponte delle trasmissioni nuove che presto ascolterete. Vi invito quindi a tenere sempre d'occhio ovviamente il sito radio1bat.net. Vi ricordo anche la casella di posta wombat@insiberia.net, casella alla quale potete scriverci, e poi ovviamente gli altri due metodi, strumenti con i quali potete dialogare con noi, che sono la messaggeria alla quale potete inviare dei contributi audio, e invece il pad della diretta al quale scriverci mentre stiamo in diretta, appunto, e raccontarci cosa ne pensate, dirci cose. Entrambi questi strumenti li trovate direttamente sul sito di cui prima, quindi radiowombat.net, alla voce contatti. Bene, la puntata di oggi di Slick Chick riguarda i sogni. Quindi lo sapete ormai, se no ve lo ripeto, Slick Chick, la trasmissione che prende uno spunto ogni volta diverso da una parola, un verbo, un numero, anche a volte un anno, insomma un concetto, diciamo, e prova a rielaborarlo attraverso la musica, quindi come è stato interpretato nelle varie musiche, le più disparate, le più diverse tra loro. La puntata di oggi parla dei sogni, e questo argomento chiaramente è un argomento vastissimo che, come potrete immaginare, nella musica è stato declinato in un migliaio di modi diversi. Io ho cercato di raggruppare dei brani che non tanto, come dire, fossero esaustivi dell'argomento, perché sarebbe comunque impossibile, ma quantomeno mi dessero degli spunti per potervi parlare di cose che a me, e soltanto a me probabilmente, non lo so, interessavano e sembravano curiose. Quindi parto subito così a bomba con Otis Redding, perché Otis Redding ha scritto un bellissimo brano che parte dai sogni, I've Got Dreams to Remember. Se il rock and roll si dice sia morto nel 59, nell'incidente aereo in cui persero la vita Buddy Holly, Big Bopper e Ritchie Valens, ve lo ricorderete forse, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, molte puntate fa devo dire, di Slick Chick, non mi ricordo più con quale scusa. Ecco, il soul invece non se la passò bene nel 67, perché nel 67 si schiantò un altro aereo, il biplano di Otis Redding, dove volava Otis Redding. E quindi con un tocco di allegria direi cominciamo quindi questa puntata, ma direi che d'altra parte con questo dettaglio in mente ascoltare questo pezzo diventa estremamente più struggente, quindi non volevo farvi perdere quest'ottima occasione. Quindi iniziamo subito con Otis Redding e I've Got Dreams to Remember.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams.
Rough dreams.
Dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams. Said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
E tu che ci fai qui?
Io mi considero un lubrificatore sociale del mondo dei sogni. Aiuto le persone a diventare lucide senza problemi. In pratica elimino le paure e le angosce e lascio solo il bello, lo spasso.
Con diventare lucidi vuol dire sapere che si sta sognando, giusto?
Sì, così puoi controllare i sogni. E i sogni controllati sono più realistici dei sogni non lucidi.
Io mi sono appena svegliato da un sogno, ma non un sogno di quelli tipici. Era quasi come se fossi entrato in un universo alternativo.
Sì, un sogno reale. Cioè, tecnicamente sognare è un fenomeno del sonno. Ma ci si può anche divertire un casino nei propri sogni. E di sicuro tutti quanti sanno che divertirsi è il massimo.
Sì.
E che succedeva nel tuo sogno?
Un sacco di persone che parlavano, qualcuno diceva cose assurde. Sembrava quasi uno strano film. Più che altro pontificavano su qualsiasi argomento, con molta intensità. Mi sono svegliato chiedendomi perché avessi sognato questa roba.
Quei sogni li puoi controllare.
Tu fai sempre sogni di questo tipo?
Oh, sì, li utilizzo sempre al meglio. Ma il trucco è renderti conto che stai sognando fin dall'inizio. Devi essere capace di riconoscerlo. E devi essere capace di chiederti, oh cavolo, ma è un sogno? Sai, quasi nessuno si fa queste domande, né da sveglio né tantomeno quando dorme. È come se tutti fossero sonnambuli quando sono svegli e vegliamboli quando sognano. In entrambi i casi non ne traggono vantaggio.
Quello che mi ha fatto rendere conto che stavo sognando è stato il mio orologio digitale. Non riuscivo a leggerlo, come se i circuiti si fossero completamente guastati.
Sì, capita abbastanza spesso. Anche le piccole scritte sono molto difficili da leggere, sono molto instabili. Un altro indizio è quando cerchi di regolare l'intensità della luce. Non ci riesci mai. Se ti capita di vedere un interruttore, spingilo e prova a vedere se funziona. È una delle cose che non si possono fare nel sogno lucido. Ma sai che mi frega, tanto io posso volare. Posso conversare quanto mi pare con Albert Schweitzer. Posso esplorare queste nuove dimensioni della realtà. Per non parlare della possibilità di fare ogni genere di sesso che voglio, che è a dir poco stupendo. Sì, non posso regolare la luce, e allora?
Ma è una delle cose che servono a controllare se stai sognando, giusto?
Sì, come ho detto, anche tu puoi allenarti a riconoscere i segni. Basta che ogni tanto provi ad accendere una luce. Se la luce è accesa e tu non riesci a spegnerla, probabilmente stai sognando. Allora puoi darti da fare. E credimi, il campo è sconfinato. Sai a cosa mi sto dedicando?
A cosa?
Oh, beh, un progetto ambizioso, ma mi sto perfezionando. Sono certo che ti piacerà. Visioni a 360 gradi. Posso vedere in tutte le direzioni. Bella figata, eh?
Sì, una figata. Beh, ora devo andare.
Ci vediamo, giovane. Super perfondo alla vigilia del tuo giorno.
Che significa?
Veramente non l'ho mai capito. Forse lo capirai tu. C'è un tizio che me lo sussurra sempre all'orecchio. Lewis. È un personaggio di un sogno ricorrente.
In Life, film del 2001 di Richard Linklater, forse ve lo ricorderete, tratta la storia di un ragazzo, beh, insomma, direi che tratta di una storia è complicato, nel senso che non c'è una vera e propria trama, comunque per sommi capi è un po' la storia di questo ragazzo che non riesce più a svegliarsi dallo stato di sogno, o perlomeno è tutto talmente intrecciato che non si riesce a capire quando il sogno finisce, quando invece continua, se è un sogno dentro un altro sogno. E fondamentalmente sono una serie, un susseguirsi di sogni fatti da questo ragazzo che all'inizio non si è reso conto che sta sognando e poi piano piano entra in una sorta di sogno lucido, quindi quello a cui proprio si faceva riferimento in questo piccolo pezzetto, quindi ci si rende quel momento in cui ti stai rendendo conto che stai sognando, inizia il sogno lucido. E qua dentro il film c'è un alternarsi un po' di dialoghi di vario tipo, molto diversi tra loro anche, ma tutti un po' che pontificano, come diceva lui appunto giustamente, e comunque diciamo di riflessioni filosofiche sulla vita, sull'esistenza e quant'altro. Molto bello, se non l'avete visto, un film d'animazione fra l'altro con una tecnica piuttosto interessante, che poi è stata ripresa anche anni dopo in altri film, ma insomma ve lo consiglio. E il sogno lucido ce l'accennava, in realtà lo spiegava piuttosto bene già il film, è una pratica che viene chiamata anche onironautica, che a me piace tantissimo sta parola, e quindi onironautica, non me la ricorderò mai se non la leggo, però vabbè. E per sogno lucido quindi si intende quel sogno avuto in coscienza del fatto di stare dormendo, qualcosa che in realtà può capitare a chiunque, molto probabilmente vi sarà capitato. Con la pratica il sognatore lucido, chiamiamo così, o la sognatrice lucida, può arrivare a esplorare e modificare le situazioni del sogno a proprio piacimento. E per molto tempo è stata ritenuta in realtà questa, cioè, direi che non è tantissimo che se ne sente parlare molto, diciamo, in maniera diffusa, ma in realtà è una pratica antica. E per molto tempo era ritenuta una pratica paranormale non riconosciuta dalla scienza, e poi con l'avvento di moderni macchinari che effettuano delle scansioni cerebrali, effettivamente siamo riusciti a confermare che questa possibilità era effettivamente, potesse succedere davvero. Quindi si parlava del sogno lucido da centinaia d'anni, e a un certo punto però se ne è avuta in qualche modo la prova. Addirittura a partire già dalla filosofia greca antica si parlava di sogni lucidi. Ad esempio Aristotele fu tra i primi a trattarne, scrivendo: spesso quando dormiamo accade qualcosa nella coscienza che ci rende manifesto che quanto a noi si presenterà non è che un sogno. E tanti altri poi ne hanno parlato. Se avete dubbi riguardo al fatto se state sognando o no, perché può succedere, no? Cioè in realtà ci sono, devo dire, oltretutto di recente, sempre più spesso a me capita, non so a voi, di sembrare, cioè, di avere l'impressione di vivere in un mondo surreale dove forse mi sto inventando tutto, ecco. Quando come dire, il surreale prende un po' il sopravvento e vi sembra tutto un po' incredibile ai vostri occhi, potete effettuare dei piccoli test che pare risultino efficaci per appunto capire se state dormendo, se siete all'interno di un sogno o se invece no, si tratta della realtà. Anche se qui sulla realtà poi ci sarebbero da mettere mille virgolette, ma poi non mi basterebbe la mia oretta di trasmissione. Alcuni di questi test sono già stati detti nello spezzone di Waking Life, però ve li ridico. Leggere ad esempio una qualsiasi scritta. Ora, nel film parlavano di scritte molto piccole, ma pare che questo, che il test vada bene anche con scritte in generale. Nel sogno non dovreste riuscire a poter leggere, le lettere dovrebbero risultarvi un po' sfocate, cambiare rapidamente, insomma. Un altro test è guardare l'orologio, anche in questo caso non ci si riesce. Oppure, come si diceva, accendere e spengere la luce, anche qui in modo bizzarro non dovreste riuscirci se state sognando. E guardarsi anche allo specchio, e questa cosa mi ha fatto ridere perché ci riporta in qualche modo stupendamente al fatto che i vampiri non si riflettono. Chissà se questa cosa è connessa o se invece non c'entra assolutamente niente, probabilmente la seconda. Questo invece è del 1979, Souvenir for a Dream di Tom Verlaine. Lo ricorderete, amo molto farvelo ascoltare, il cantante dei Television, che però ha pubblicato anche alcuni album solisti diversi anche negli anni successivi, e questo appunto invece è del 1979.
We'll be right back.
prossimo brano, invece, sempre parlando di sogni, è Nika's Dream. Questa volta proprio si parla di un sogno nella sua interezza, di Horace Silver, che è un jazz standard, uno standard jazz, abbiamo trovati tanti nel corso delle puntate di Slick Chick, uno standard composto da Horace Silver, poi ripreso da moltissimi altri musicisti, ma il suo è del 1954, ed è uno dei moltissimi brani scritti come tributo alla, come si potrebbe dire, la beniamina, la patronessa, come si dice, vabbè, del jazz, detta in realtà la baronessa del jazz, Pannonica de Königswarter, mamma mia santa. E perché era una baronessa a tutti gli effetti, con questo nome Pannonica, poi vedremo perché. Nata, in realtà il suo nome era Kathleen Henny Pannonica Rothschild, e questo nome non vi suonerà, come dire, nuovo. Soprannominata Nika, perché sennò via. E, del classe 1913. È stata una mecenate, ecco come si diceva, una mecenate, era inglese, supportò diversi musicisti jazz a lei contemporanei, specie tra gli anni 40 e 50. In particolare, lo vedremo, Thelonious Monk, che poi le dedicò una famosissima composizione che si chiama proprio come lei, Pannonica. Nata nel ramo londinese della famiglia Rothschild, loro. Era figlia di Nathan Charles Rothschild, banchiere, ma guarda un po', e appassionato però anche di entomologia, e da qui prese il nome di sua figlia, che gli aveva dato il nome di una specie di falena. E suo padre soffriva di depressione, gli venne diagnosticata almeno depressione e schizofrenia, venne ricoverato alcune volte e poi nel 1923, a 46 anni, si suicidò. Quindi già da piccola, una famiglia ridente, Pannonica insomma viveva una vita felice. A 18 anni Pannonica già guidava macchine veloci e si appassionò all'aviazione, tanto che a 21 anni aveva già la licenza di pilota. E in quel periodo conobbe all'aeroporto Paris Plage Letoquet, il 31enne, scusate, l'ho letto malissimo, ve lo rileggo, conobbe l'aeroporto Paris Plage à l'Étoquet il 31enne barone Jules de Königswarter, anche gli ebreo, come lei, beh non l'avevo detto perché davo per scontato, insomma, Rothschild. Ed era questo barone, era un ingegnere minerario, banchiere anche lui e pilota. Era già vedovo, però con un figlio, e dopo 3 mesi da quando si conoscono, nell'ottobre del 35, lui si sposano nel municipio di New York e si trasferiscono non lontano da Parigi. Arriva il nazismo e Jules, che era luogotenente, viene chiamato al fronte con le forze appunto della France Libre, e lascia a Pannonica una mappa con le seguenti istruzioni: se i tedeschi arrivano in questo punto, prendi i bambini e scappa con ogni mezzo dalla tua famiglia in Inghilterra. E lei nel 39, quando effettivamente i tedeschi arrivano lì, Pannonica esegue queste istruzioni, parte da Parigi con quello che sarebbe stato poi l'ultimo treno, insieme ai figli e una balia, una domestica, e scappano in Inghilterra. Sua suocera invece, che ignorò le indicazioni di Jules, fu deportata e morì poi in seguito ad Auschwitz. Fra l'altro, nell'Olocausto morì nel complesso gran parte della famiglia, sia di Jules che di Pannonica, quindi gran parte della famiglia di lui e parenti da parte di madre, perché chiaramente famiglia matriarcale ebrea di Pannonica. Poco dopo, sempre su indicazione di Jules, Pannonica fece trasferire i loro 2 figli, Patrick e Yanka, presso la famiglia Guggenheim a Long Island, e si riunì al marito, che nel frattempo era in Africa. E anche lei si mise a svolgere varie mansioni, ad esempio, essendo appunto molto brava e con le macchine, con gli aeroplani, ad esempio guidava le ambulanze. Dopo la guerra Jules venne assunto nei servizi diplomatici francesi e fece trasferire la sua famiglia prima in Norvegia e poi in Messico. Vi racconto tutte queste cose per darvi un po' la dimensione di che vita complessa e anche movimentata ha avuto questa donna. Pannonica, appunto, proprio in Messico, Pannonica si interessò per la prima volta al jazz grazie a suo fratello Victor, che era un appassionato del genere, e ascoltando la registrazione di Black, Brown and Beige di Duke Ellington. E in quel modo, diciamo che ebbe una specie di rivelazione e Pannonica capì che doveva in qualche modo riuscire a entrare nel mondo della musica jazz. E la svolta fu per lei nel 1948, in cui, tornando da New York diretta all'aeroporto, si fermò per una breve visita al pianista Teddy Wilson, con cui era già amica da un po', e questi le fece ascoltare una registrazione di Around Midnight dell'allora sconosciuto Thelonious Monk. E lei rimase completamente stregata, pare che la riascoltò una ventina di volte di seguito. Perse l'aereo, ovviamente, non ne prese un altro e smollò praticamente marito e 5 figli che la stavano aspettando in Messico, perché appunto lei stava andando all'aeroporto. Si trasferì in una suite dell'hotel Sun Hope e cominciò a prodigarsi per rintracciare Thelonious Monk, cosa che le riuscì nel 1954. Da quel momento Pannonica si dedica completamente a Thelonious Monk, paga le sue bollette, lo accompagna dai medici o agli spettacoli, portò peraltro lui e la sua famiglia a vivere nella sua casa e quando poi insomma, la vita di Thelonious Monk, non c'è lo spazio adesso per parlarne, però come molti musicisti jazz era complessa e turbolenta, quando fu necessario Pannonica aiutò sua moglie Nelly a farlo ricoverare e a curarlo. Nel 1957 fu grazie a Pannonica se Monk, che nel frattempo aveva dovuto fare una pausa forzata, diciamo così, di 6 anni per problemi di droga, riottenne la Cabaret Card e venne poi, riuscì a essere ingaggiato di nuovo al Greenwich Village. E quindi intercesse spesso per lui. E da qui in poi chiaramente, come spesso succede, ne nascono tutta una serie di leggende, di racconti che chissà quanto c'è di vero. Secondo la pronipote e biografa di Pannonica, Anna Rothschild, Pannonica era innamorata di Thelonious, ma la relazione tra i due sarebbe stata sempre solo platonica, cosa che peraltro hanno sempre detto entrambi. Thelonious Monk non si separò mai da sua moglie Nelly, e al funerale di Thelonious Monk le due donne sedettero una a fianco dell'altra, ricevendo entrambe le medesime condoglianze. Tramite Thelonious Monk, poi entrando chiaramente in quel giro incredibile che doveva essere il jazz di quegli anni, Pannonica conobbe ovviamente moltissimi altri musicisti jazz di cui divenne grande amica, e che peraltro aiutò alla stessa maniera, entrando un po' nella cerchia ristretta e aiutandole come poteva, fondamentalmente con i suoi soldi. Uno di questi, uno che era tra loro, Monsieur Charlie Parker, si recò da lei, pare, nella suite che la baronessa occupava all'hotel Stanhope, perché non si sentiva molto bene, e 3 giorni dopo, il 12 marzo del 55, morì improvvisamente mentre guardava la televisione. Lo scandalo mediatico che ne montò fu enorme. Pannonica fu buttata fuori dall'hotel e l'anno seguente Jules le chiese il divorzio, ottenendo peraltro anche la custodia dei 3 figli. E Pannonica venne poi inoltre ufficialmente diseredata dalla famiglia, anche se poi riuscì a mantenere i contatti almeno con i suoi fratelli. Quindi è a questa buffa, in qualche modo meravigliosa persona, che vari musicisti jazz hanno dedicato ovviamente un tributo, per provare anche a renderle qualcosa evidentemente, e tra questi, dicevamo, c'è Horace Silver.
Oggi si vuol sentire parlare di grandi programmi politici ed economici, ossia proprio di quelle cose che hanno condotto i popoli a impantanarsi nella situazione attuale. Ed ecco che uno viene a parlare di sogni e di mondo interiore. Tutto ciò è ridicolo. Che cosa crede di ottenere di fronte a un gigantesco programma economico, di fronte ai cosiddetti problemi della realtà? Ma io non parlo alle nazioni. Io mi rivolgo solo a pochi uomini. Se le cose grandi vanno male, è solo perché i singoli individui vanno male, perché io stesso vado male. Perciò, per essere ragionevole, l'uomo dovrà cominciare con l'esaminare se stesso. E poiché l'autorità non riesce a dirmi più nulla, io ho bisogno di una conoscenza delle intime radici del mio essere soggettivo. È fin troppo chiaro che se il singolo non è realmente rinnovato nello spirito, neppure la società può rinnovarsi, poiché essa consiste nella somma degli individui.
Ricordi, sogni e riflessioni, un'autobiografia di Carl Gustav Jung. Questo era un estratto appunto da una lettura di questo libro, in particolare all'interno di un documentario fatto dalla televisione svizzera, documentario che si trova in rete, quindi insomma se vi interessa vi invito a cercarvelo, ben più lungo di così ovviamente. E ci in qualche modo, non potevo non mettervi Jung nella puntata dedicata ai sogni, e arriviamo a dei sogni un po' meno edificanti, in particolare degli incubi in qualche modo, delle distopie, perché c'è un brano che si intitola Dream Police dei Cheap Trick. Tra l'altro anche Gary Numan in Tubeway Army aveva composto una canzone chiamata così, ovviamente parecchio più depressa, invece io ho scelto questa un pochino più così. Però insomma, questa l'ho messa perché questa cosa della psicopolizia o della polizia dei sogni È una cosa che ricorre spesso nell'immaginario distopico e a me mi dà fastidio e quindi ve la spiattello. Perché chissà come l'avrebbe presa Dick, no? Nel veder banalizzare così tanto, per esempio, il suo bellissimo rapporto di minoranza, un libro stupendo che è stato devastato, spiattellato ad Hollywood con la, peraltro, sempre ottima faccia di cartone di Tom Cruise. E non parliamo poi di Orwell, che ormai è da Bosco e da Riviera, gli puoi far dire qualunque cosa e chiunque può portarselo un po' dalla sua parte. Io mi aspetto anche la Meloni, tra un po' inizi a citare Orwell. E la fantascienza ci ha spesso parlato di una polizia talmente pervasiva da penetrare nei nostri sogni, nei nostri pensieri, e però in realtà chi la sa leggere, secondo me, la fantascienza, ci parla in maniera un po' diversa, cioè il discorso nascosto tra le righe è ben più complesso di così. E in Dick, in Ballard, ma pure anche in Orwell, in realtà la dinamica è un po' più duplice, per quello che penso io. Da un lato ci sono le nostre pulsioni verso la libertà e dall'altro l'autocostrizione a cui ci sottoponiamo, diventando spesso poi i poliziotti di noi stesse. E quindi avere un poliziotto nel cervello non vuole tanto dire che le istituzioni saranno in grado di leggerti nei pensieri, che secondo me gli piacerebbe e non ci riusciranno, quanto in realtà il fatto che spesso diventi tu il cane da pastore di te stessa. E per arrivare a questo non serve in realtà quale prodigio della tecnica, strumento tecnologico, cari miei e care mie, ci siamo già da un bel po'. E quindi, per farsela prendere bene, mi rifaccio a, appunto, i chip trick, sì, con Dream Police.
Bye.
che stile, eh? Cioè i chip trick dopo Jung, cioè voglio vedere se Rosso Radio DJ ve li beccate, eh? Eh? Va bene, e, andando avanti, entriamo in andando avanti, però rimanendo un po' in ambito fantascienza, perché non so voi, ma io quando parlo di sogni, probabilmente solo io, non lo so, però mi viene immediatamente in mente la fantascienza e alcune ambientazioni che ho amato moltissimo. Per esempio, questo mi ci porta Ryuki Sakamoto e Alvan Otto e Bryce Dessner con un brano che si intitola Church Dream del 2015, che è tra le musiche del film The Revenant. Che qua siamo su un tema non morti, sopravvissuti, diversamente morti, che poi è in parte anche ciò di cui parla un caotico ma interessante libro di Ballard, che si intitola, cioè vabbè, in realtà anche se qui la metafora vuole un po' andare a parlare ben altri lidi rispetto al film The Revenant, che non c'entra assolutamente niente, però un libro che si chiama, dicevamo, di Ballard, L'allegra compagnia del sogno, pubblicato nel 1979. Ed è un po', anche qui la trama è difficile perché per l'appunto è molto 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 onirico e quindi la trama è anche poco interessante e poco importante, se dobbiamo dirla tutta. E c'è un uomo di nome Blake che lavora con mansioni di pulizia in un aeroporto di Londra e che però ha sempre avuto un po' il sogno di volare e di guidare gli aeroplani e fondamentalmente, senza assolutamente essere in grado di farlo, ruba di guidarlo, più che altro ruba un aeroplano monoposto e quindi lo mette in moto, inizia a volare e chiaramente precipita nel Tamigi all'altezza della cittadina di Shepperton. E da lì inizia un po' il libro, si inizia un po' a dipanare e non si capisce se questo Blake muore, se riesce invece a salvarsi. A un certo punto ci sono due filoni narrativi possibili che sembrano plausibili entrambi, quindi il lettore e la lettrice potrebbero propendere sia per un'ipotesi che per l'altra, quindi non si capisce. Tutto avrebbe assolutamente senso sia che il protagonista fosse morto in quell'incidente o che invece fosse riuscito a salvarsi grazie all'intervento di una serie di persone che si trovavano lì davanti e che lo rianimano. Perché a questo incidente assistono alcune persone strane, la dottoressa Miriam, un'anziana madre del medico, appunto di questa dottoressa, tre bambini con vari handicap e un prete. Insomma, c'è questo strano circo e Blake, il protagonista, appunto inizia a relazionarsi con questi personaggi e andare avanti in questo libro che è appunto un qualcosa di assolutamente onirico e strano, di un'esistenza che non si capisce mai davvero se è reale o no. Peraltro ci sono molti riferimenti alla realtà di Ballard, come spesso succedeva nei suoi libri. Shepperton è un sobborgo di Londra in cui si trovano degli studi cinematografici e in effetti torna tutto perché l'ambientazione è estremamente costruita, sembra un po' un set teatrale su cui si svolge una scena ed è peraltro Shepperton anche la cittadina in cui Ballard ha abitato dal 1960 fino a quando poi è morto nel 2009. Il protagonista, altro riferimento, si chiama Blake, ovviamente il riferimento a William Blake, e probabilmente pare anche al poema di Blake su Milton, quindi anche qua vari riferimenti, il paradiso perduto e tutto quanto. Quindi da Ballard a Ryuki Sakamoto e Alvan Otto, dicevamo, con Church Dream. questi brani che iniziano e finiscono in maniera bassa, ecco, di volumi bassi. Rimaniamo un po' su queste atmosfere oniriche e leggermente inquietanti. Chi meglio di Roy Orbison con questo meraviglioso brano, secondo me, In Dreams del 1963, che però fa parte anche questa di una colonna sonora delle musiche di un film, in particolare quello dell'86, forse ve lo ricorderete, di Lynch, Blue Velvet. Ed è anche grazie a Lynch, se in qualche maniera, almeno secondo me, ci è stato possibile riscrivere completamente la narrazione edificante dei cari anni 50 americani, quindi da Ballard, che anche lui ci devasta l'immaginario degli anni 50 americani, ecco, arriviamo a Lynch, che anche lui dà un'altra picconata enorme a questo mito. Una canzone come questa, secondo me, che ci ascolteremo in Dreams, dopo Lynch e dopo Ballard anche in qualche maniera, scricchiola in una maniera sinistra quasi e assume tutto un po' un senso più complesso, più disturbante. Almeno a me fa questo effetto e la amo per questo. A posteriori, peraltro, Orbison dichiarò che l'ispirazione per In Dreams gli era venuta in sogno mentre dormiva, come peraltro pare avvenisse molto spesso per altre sue composizioni. E spesso dice che spesso ascoltasse della musica prima di dormire e poi si addormentava con la radio accesa, però questa volta invece era mezzo sveglio, gli venne un'idea per la canzone e disse: "Oh, boh, questa però spacca, la devo finire". Boh, poi si addormenta. Quando si sveglia la mattina dopo, l'intera composizione gli balza in testa e la finisce in 20 minuti. In Dreams, come molte peraltro, molte altre canzoni di Orbison, c'è una struttura molto strana, diversa, che non è la solita strofa, ritornello, strofa, che peraltro è un po' la struttura tipica di un po' tutti i brani rock and roll. Invece qui c'è una atmosfera più onirica, quindi c'è questa struttura più larga, con un crescendo, poi lo sentirete, che porta chissà dove, e poi ti smolla anche un po' lì. La traccia inizia un po' come quasi una ninna nanna, abbastanza edificante, con un accompagnamento minimale di chitarra acustica, e dove Orbison introduce anche un po' il personaggio del Sandman, l'uomo dei sogni, che lo fa addormentare e poi inizia un po' il vero e proprio sogno. La batteria aumenta e aumenta, arrivano anche più strumenti, Orbison in qualche maniera sprofonda nell'incoscienza, l'atmosfera cresce e si aggiunge un pianoforte e il cantante Orbison fondamentalmente racconta un po' di come passa le sue giornate bellissime, viene da mare, accompagnato da questi sorti di cori, ma in realtà lo sentirete, è tutt'altro che pacifico e edificante, ecco. E quindi In Dreams, e quindi indirettamente anche Lynch, Roy Orbison.
A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, "Go to sleep, everything is all right." I close my eyes, then I drift away. Dream.
meraviglia, a me mi piace tantissimo, lo confesso. Bene, e visto che siamo rimasti su dei sogni abbastanza distopici o comunque un po' inquietanti, adesso finalmente, e devo dire non l'avrei mai pensato, ma Nico ci tranquillizza un po' con Wrap Your Trouble in Dreams, che finalmente parla un po' di sogni defatiganti, dove un po' ci si può rifugiare, dove annegare i problemi, i malumori, perché... Onestamente, se è vero che la materia onirica è ciò che l'inconscio usa per sfogarsi, per bilanciare le nostre parti razionali e controllate, per parlarci delle ombre che teniamo sopite, però è altrettanto vero che i sogni sono anche un po' uno spazio creativo, soprattutto uno spazio creativo da cui è possibile attingere per anche per evadere dagli stretti confini in cui spesso ci rinchiudiamo, come si diceva prima, con la psicopolizia. E quindi Nico, Wrap Your Troubles in Dreams, un po' ci tranquillizza da questo punto di vista. Una canzone scritta da Lou Reed, come molte di quelle interpretate da Nico, e interpretata poi da lei nel 67 nel bellissimo album Chelsea Girl. E quindi ripigliamoci un attimo, perché poi siamo anche abbastanza in chiusura di scaletta e quindi ci dobbiamo un po' preparare per il finale un po' più tranquillo, che ve lo prometto sarà così.
Troubles in dreams, send them all away, put them in a bottle and across the seas they'd stay. Speak not of misfortune, speak not of your woes, just steal yourself for holy death, crouching by the door. Writhe and sway to music's pain, searing with a sigh. Lover's touch, for it shall be your bride. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Them in a bottle, and across the seas they'd stay. Slash the golden whip it snaps, cross the lover's sides. The earth trembles without remorse, preparing for to die. Salty ocean waves and sprays come crashing to the shore. Bullies kick and kill young loves down on barroom floor. Troubles and dreams, send them all away, put them in a bottle, and across the seas they'd stay. Violence echoes through the land and heart of every man. Steps, existent wounds. runs through meditate. The gleaming knife cuts early through the midnight air, cutting entrails in its path. Blood runs without care. Excrement filters through the brain. Hatred bends the spine. Filth covers the body pores. Cleansed by dying time. Wrap your troubles in dreams. Send them all away. Put them in a bottle. Across the seas that stay.
Radio Wombat, Slick Chick, puntata sui sogni, siamo quasi in chiusura. Ci restano un paio di brani che vi volevo far ascoltare, in particolare torniamo un po' sul serio, ovvero Pete Seeger che raccoglie un brano che in realtà non è suo, come spesso succede nei brani cantati da Pete Seeger e comunque sia nel folk tutto, diciamo. In particolare Last Night I Had the Strangest Dream del 51, che è probabilmente la canzone più nota di Ed McCurdy, che era un cantante anche lui di folk, chiamiamolo così, che ebbe un buon momento di fama, di notorietà negli anni 50 e 60, ma che poi è stato abbastanza dimenticato, tant'è che la sua versione è abbastanza più difficile da trovare rispetto a quella di Pete Seeger o ancora di più quella di Joan Baez, che poi probabilmente è stata lei che ha reso questo brano famoso. È un brano scritto alla vigilia della guerra in Corea e dice: stanotte ho fatto un sogno strano, il più strano che abbia mai fatto. Ho sognato che il mondo si era messo d'accordo per mettere fine alla guerra. Ho sognato che c'era una stanza enorme. La stanza era piena di gente in riunione e il documento che stavano firmando diceva che non avrebbero più combattuto. E quando tutti ebbero firmato il documento e ne ebbero fatto un milione di copie, si presero tutti per mano e formarono un cerchio e furono elevate delle preghiere di gratitudine. E la gente per le strade là sotto stava ballando con spade, fucili e uniforme tutte gettate via e sparse per terra. Sottolineo, scritta la vigilia della guerra in Corea, non è proprio andata così. Vabbè, comunque ci hanno provato. Questo appunto è la versione però di Pete Seeger del 51.
Last night I had the strangest dream I never dreamed before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war. I dreamed I saw a mighty room. The room was full of men, and the paper they were signing said they'd never fight again. And when the paper was all signed and a million copies made, they all joined hands and bowed their heads and grateful prayers were prayed. And the people in the streets below were dancing round and round, and swords and guns and uniforms were scattered on the ground. Last night I had the strangest dream I never dreamed before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war. I dreamed I saw a mighty room. The room was full of men, and the paper they were signing said they'd never fight again. Last night I had the strangest dream I never dreamed before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war.
Ecco qua. E quindi abbiamo finito la puntata di oggi dedicata ai sogni e vi lascio così in compagnia di un brano che mi sento di sottolineare, perché direi che è ottimo per chiudere e per, come dire, chiudere in bellezza. Ed è dall'album 22 celebri motivi per sognare, e quindi scusate, del 1996, una pagnotta e un sogno in tasca, dei Latte e i suoi derivati. Qui che comunque dovrebbero chiudere tutte le puntate di Slick Chick, ma non è che posso sempre, ma questa volta sono autorizzata dal titolo del brano e anche dell'album, quindi doppiamente autorizzata. Quindi vi saluto e vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre intorno alle 10:30 di sera, sempre a Slick Chick, ovviamente su Radio Wombat. Ciao ciao!
Una pagnotta e un sogno in tasca, lungo la strada che se ne va. Sono partito dal paesello con i miei 20 anni verso la città. Quanto fango ho masticato e quanta vita ho vissuto. Quante volte ho sognato tutto quello che poi ho avuto. Se nella vita vuoi arrivare, se sei pieno di ambizioni, con gli artigli devi lottare in questo mondo di marpioni. Ma se nel cuore hai una passione, nessuno ti può fermare, e anche senza raccomandazione alla tua meta puoi arrivare. Bidello, sì, faccio il bidello. Ditemi voi se c'è un lavoro più bello. Carlo voleva diventare attore, Silvio un grande imprenditore, io invece sempre sono quello, diventare un bidet. A chi mi chiede come ho fatto, io rispondo credi in te, perché fra le poche cose vere c'è il detto volere è.
Basta mai, ma ora tutti a nanna. Una pagnotta e un sogno in tasca, lungo la strada che se ne va. Nella strada la speranza, nella pagnotta la montanza.